Vorrei proporvi una riflessione.
Vi propongo una riflessione sui pensieri. E inizierei così senza dire nulla all'inizio, cioè previamente vi proporrei questo video, sono pochi minuti di un video orientale, però che dice qualcosa di importante, non solo sulla meditazione, ma proprio credo che sia una specificazione di questa affermazione di Jung che è comparsa prima, che adesso vediamo se riesco a... prima c'era. Sì, quello a cui opponi resistenza persiste. Carl Gustav Jung. Credo che sia una bellissima affermazione. Non vale solo per la meditazione, vale per la vita. Ciò a cui opponiamo resistenza persiste. Pensate ai nostri difetti, quello che noi vorremmo, allora combattiamo, lottiamo, è il modo migliore per far persistere. La sapienza è lasciare andare, mollare davanti, non lottare. Ciò a cui oppone resistenza è il modo migliore per far persistere. Allora questo video che vi faccio vedere è questo guerriero, ecco, che lotta con le mosche. Possono essere i pensieri, perché stamattina ci dedicheremo ai pensieri che ci turbano durante la meditazione. Possono essere i pensieri, possono essere i lati fragili di noi, le nostre fragilità, le nostre debolezze. Possono essere, ognuno ha un suo mostro con cui lotta. Quindi cogliete la metafora di questo.
il video lo trovate su YouTube, sicuramente non è difficile reperibile. Ecco, partirei da questa premessa. Noi pensiamo troppo. Anche di notte. E i pensieri ci rovinano. Ci sono persone veramente che sono divorate dai pensieri. La nostra mente produce pensieri, immagini, sogni, fantasmi. E più pensiamo e più ci paralizziamo. Perché chi più pensa, meno agisce. Cioè pensiamo talmente tanto che partoriamo fantasmi e arriviamo a identificare la realtà con ciò che abbiamo pensato. Noi pensiamo la vita, ma non la viviamo. Dice Pablo Doros. Noi pensiamo la vita, ma non la viviamo. E rischiamo di vivere in un mondo parallelo, un mondo che ci siamo creati col pensiero. Guardate che questa cosa, non voglio fare una lezione di psicologia, il mio intento stamane è altro, ma pensate, ecco, pensate, immaginate quando questo riguarda le persone, no? Pensare qualcosa su quella persona. Noi la creiamo col pensiero, ma poi la persona è altro. Ma pensavo che... No, io sono questo, non potevi pensare. Il pensiero veramente è destrutturante, ci può fare tanto danno. Noi siamo ciò che rimane quando scompaiono i nostri pensieri. Il nostro vero sé, l'Atman, il nostro vero sé, il nostro io autentico, rimane quando non ci sono più i pensieri che ci siamo partoriti. Chi sono io? Quello che mi sono pensato? Oppure c'è un mio autentico con cui confrontarmi, con cui vivere? Chi sono? Quando smetteremo di pensare, allora scopriremo chi siamo veramente. Quando tutto cessa, quando tutto si acquieta, compare finalmente l'unico, ciò che conta. Per dirla ancora con la tradizione orientale, rimane la buddhità, il sé autentico, il sé autentico. Ora, tutte le tradizioni religiose, sapienziali, ci dicono che esiste un modo per governare e disciplinare i pensieri, ed è la meditazione. La meditazione è un modo, una modalità per acquietare i pensieri. Però chi fa meditazione da un po', o chi ha provato soltanto ieri e stamani, si accorge che quando ci mettiamo a pensare siamo assaliti dei quando ci mettiamo a meditare siamo assaliti dei pensieri. Ma come? Dovrebbero scomparire. E invece è il contrario, si moltiplica. E come è possibile? John May scrive: quando cominciamo a meditare, la mente comincia a divagare. Per molti l'attività della mente non cessa mai, è stata paragonata a una scimmia in gabbia. E questa cosa è veramente è incredibile. Ci mettiamo a meditare, giro 3-4 secondi, la mente comincia a vagare. E pensiamo. C'è un bellissimo libro di Sogyal Rinpoche, grande maestro buddista del buddismo tibetano, il libro tibetano del vivere e del morire, che dice una cosa molto importante a riguardo. Io vi consiglierei, ieri abbiamo citato dei libri, le citeremo ancora. Io vi consiglio di leggere un po' di queste cose, perché veramente possono illuminarci. Questo è Sogyal Rinpoche, il libro tibetano del vivere e del morire. L'altro è, che ho citato adesso, l'autore Pablo Dobbs, quello splendido libro, uno dei più bei libri che abbia letto sulla vita spirituale, e Biografia del silenzio. Sono tutti reperibili, chi ordina in internet ci sono. Rinpoche scrive: quando cominciamo a meditare, molti dicono che i pensieri si scatenano e diventano persino più incontrollabili di prima. Io li rassicuro dicendo loro che è un bel segno. Non è che i pensieri sono più scatenati di prima, è che voi siete più calmi di prima e finalmente consapevoli del chiasso che i vostri pensieri hanno sempre fatto. Interessante, eh? Capite? Noi ci mettiamo a meditare e siamo assaliti dai pensieri. Oh, guarda cosa ho in testa. Ma non è che hai in testa queste cose adesso che mediti, le hai sempre avute, solo che stai creando le condizioni perché tu te ne possa accorgere. Hai creato la situazione, quindi pensate la nostra testa com'è in attività quando siamo immersi magari nel rumore, nel caos e non ce ne accorgiamo, eppure ci sono. Poi creiamo la calma e ce ne accorgiamo, diventiamo consapevoli. Quindi capite, non è che si moltiplichino quando meditiamo, sono sempre gli stessi, ce ne accorgiamo, che è diverso. Ancora il maestro dice: siate semplicemente presenti a tutto ciò che sorge e fate ritorno costantemente. Lui dice al respiro, perché è della tradizione in cui si dà molta importanza al respiro, per noi sarebbe il mantra se ci atteniamo a ciò che stiamo vivendo. Siate semplicemente presenti a tutto ciò che sorge. Cioè, diventiamo consapevoli, sì, è così, guardiamolo in faccia. Scacciarli, vedete il video di prima, Jung, no? ciò a cui opponi resistenza persisterà, si moltiplicherà come le mosche, più le tagli a metà e più si moltiplica. Guardate che queste cose venivano affrontate già nell'antichità, questi discorsi, anche i monaci della parlavano di queste cose, anche i padri della Chiesa, e chiamavano tutto questo, sia in Oriente che in Occidente, la chiamavano la mente scimmia. La mente scimmia, cioè la nostra mente è come una scimmia che ogni due secondi salta da un ramo all'altro, da un ramo all'altro, da un pensiero all'altro. A dire il vero ci sarebbero due, una è la mente scimmia e l'altra è la mente belva. La mente scimmia è questo quando un pensiero va, no, facciamo un esempio, a me viene in mente una signora che si mette a meditare al mattino prima di colazione, perché lei è fedele, ha un medico, io medito tutte le mattine prima di colazione. Si mette a sedere, dopo 4 secondi gli viene in mente il pranzo. Devo fare pranzo. Ha già saltato un ramo. Un pranzo, sì, ma ci vuole mia figlia a pranzo, quindi, ma chi va a prendere mia figlia? Vado io o mio marito? Secondo ramo. Ma certo che se va mio marito bisogna della macchina, la macchina ce l'ho io. Terzo ramo. Ma la macchina ha fatto il bollo o non l'ha fatto? Ha l'assicurazione, non chiede. E avanti così, in 10 minuti, no? Ha saltato tutta la foresta. E intanto sei lì a meditare, no? Ecco, saltare da un pensiero all'altro, la mente scimmia. Poi c'è la mente belva, che è più subdola ancora, cioè torna sempre sullo stesso pensiero. Non cambia pensiero, coltiva il medesimo. Ieri mattina la mia collega mi ha fatto una battuta, non mi è andata giù, anzi a pensarci bene mi ha anche guardato male, quella là, e gli hanno dato anche la promozione, non posso crederci, vuoi vedere che alla fine vuole prendere anche il mio posto, e se prende il mio posto, allora io, ah non è finita qui, e quindi 10 minuti intorno a questa cosa qua, bella perché... Pensate quando un animale gira sempre intorno, scava un solco. Noi ci scaviamo la nostra fossa, ecco. Questi sono i pensieri che tornano. Allora, cosa fare di tutti questi pensieri? Abbiamo detto la meditazione, ma assolgono proprio in meditazione questi pensieri. E allora come gestirli? Ecco, tutte le tradizioni ci dicono: non preoccuparti, è normale, è normale. Prima cosa, non spaventiamoci, non allarmiamoci. La tradizione orientale ha due belle espressioni a riguardo: riportare la mente a casa, bellissimo, riportare la mente a casa. Semplicemente accompagnare la mente nello stato del calmo dimorale mediante la pratica dell'attenzione. Tornare a casa, continuare. Quando diventi consapevole di tutto questo, serenamente torna a casa. Riporta la mente nella quiete. Ritorna al mantra per noi. Serenamente. La seconda espressione, sempre di tradizione orientale, è allentare la presa, mollare la presa. Cosa vuol dire mollare la presa? Significa liberare la mente dal dovere di aderire a tutto. tu puoi permetterti di non aderire, di non coltivare, di non seguire i tuoi pensieri. Guardate, sembrano cose banali, ma hanno una profondità impressionante. Noi possiamo permetterci di non coltivare, di non seguire. Non siamo schiavi. Mollare la presa. Posso anche non pensare, posso anche non coltivare, non aderire. Perché? Perché noi sappiamo che la paura, il dolore, la sofferenza derivano proprio dall'avidità della mente che si aggrappa a tutto. Non aggrappiamoci ad ogni cosa. I pensieri arriveranno, impazziranno, lascia andare, non attaccarti, non aderire, allenta la presa. E vedrai che piano piano la sofferenza, il dolore, la paura. Pensate quanta paura legate ai nostri pensieri. Ce la farò, non ce la farò, andrà bene, non andrà bene, riuscirò, non riuscirò, tutta questa cosa. Lascia andare. La vita è un'altra cosa. Ecco perché Paolo Dossi aveva ragione. La vita la pensiamo troppo con tutte le sue conseguenze. Ma quando qui passiamo a vivere, diciamo, tutto sommato non era così. Tremenda. Certo, ci siamo rovinati a forza di pensarla. Ecco, la meditazione cosa serve? Un detto orientale famoso recita così: mente sospesa nello spazio in nessun luogo. Mente sospesa nello spazio in nessun luogo. Se la mente non è manipolata, essa è spontaneamente colma di beatitudine. L'acqua, se non è mossa, è pura. Così la mente. La mente in meditazione è come un bicchiere colmo d'acqua torbida. Meno interferiamo con l'acqua, quindi meno la rimescoliamo, più la terra si deposita e tutto diventa trasparente. È l'acqua che è naturalmente pura, trasparente. Capite, questo è importante. Siamo noi che la sporchiamo con i nostri pensieri, le nostre paure, con i nostri attaccamenti. È pura, è già data, pura. Il punto è proprio non interferire, non coltivarla, non lavorarci sopra, lasciamo cadere. Osho scrive questa affermazione bella, scrive: imperturbato starò seduto sulla riva, aspettando il momento in cui tutto sarà limpido, perché quando siedi sulla riva della mente,
non le dai più energia. Bella. Seduti sulla riva della mente, non le diamo più energia. La questione è che noi diamo troppa energia alla nostra mente. La questione è non fornire alla mente combustibile. Alla fine non ha più nulla da bruciare. Quindi occorre osservare i propri pensieri, lasciarli scorrere come fossero nuvole di passaggio. Ci sono i pensieri, ce li porteremo fino alla fine delle nostre meditazioni. Lasciamoli passare, siamo semplici spettatori dei nostri pensieri. Non occorre che mi ci inoltri. Bisogna essere spettatori e non attori protagonisti dei nostri pensieri. Pensate, dicevo ieri, a Rocciamelone, no? A questo monte, alto, è spettatore di ciò che gli succede. Pensate se dovesse preoccuparsi, lottare per ogni nuvola, per ogni vento, per ogni folata, no, sarebbe un disastro. Imperturbabile. Non sono cose che si imparano in un'ora di meditazione. John May diceva, forse i primi frutti dopo 20-30 anni, proprio cominci. Meditare come una montagna, diceva Thich Nhat Hanh. Stai e medita come una montagna, stai lì, le nuvole ci sono. Quando i pensieri, le emozioni svaniscono, si rivela ciò che siamo davvero, la nostra vera natura, bella, radiosa. Quindi la mente scimmia c'è. La questione allora forse è diventare consapevoli e addestrarla. Una scimmia va addestrata selezionando le noccioline. Per noi le noccioline sono il mantra. Ecco perché il mantra è importante, perché tu dai qualcosa alla mente che è come un cane, è una scimmia, un cane che rosicchia, che ha bisogno di un osso. Allora se noi gli diamo il mantra, questa parola sacra, lei macina questo. E intanto i pensieri, le nuvole svaniscono. La nostra mente è come l'oceano. L'oceano ha le onde, ma se lo guardiamo non pare sia particolarmente turbato dalle sue onde. Questa immagine dell'oceano penso che sia molto bella. Che cos'è? Cosa sono le onde? Provate a pensare che cosa sono le onde. Le onde è diverso dall'oceano. Ma pare una cosa, sì, se no non sarebbe l'onde, sarebbe l'oceano. Però non puoi dire che è diverso dal cielo. È lo stesso, è diverso. Le onde sono la natura stessa dell'oceano, nascono dall'oceano. E dove vanno a finire? Nell'oceano. Così i pensieri. I pensieri sono partoriti dal nostro oceano che è la mente. Quindi i pensieri, le emozioni, sono espressioni della natura stessa della mente. Sorgono dalla mente, si dissolvono nella mente. Per questo non dobbiamo considerare i pensieri un problema nella meditazione. Come le onde, vanno, vengono, si dissolvono. È inutile lottare. Le onde, cosa puoi mica togliere le onde dall'oceano? È un tutt'uno. Ciò a cui oppone resistenza persiste. John May dice la funzione del mantra
è quella di condurci al silenzio, di portarci al di là del pensiero, al di là dell'immaginazione, al di là del raziocinio, dell'autocoscienza. Il video che abbiamo visto ci ricorda che i pensieri, soprattutto quelli negativi, perché poi avessimo solo pensieri positivi, tra l'altro ci facciamo ancora più del male perché coltiviamo pensieri negativi. È incredibile, siamo dei masochisti, ci facciamo del male. Coltiviamo, moltiplichiamo le mosche, moltiplichiamo pensieri negativi, ci distruggiamo. Ci ricorda il video che i pensieri riescono ad insinuarsi nella mente moltiplicandosi e crescendo di smisura. Il tutto capita semplicemente perché in forza della nostra attenzione stiamo dando a questi pensieri corpo e vigore, l'energia di Osho di prima. Siamo noi che possiamo alimentare tutto questo. Quindi la questione è cambiare atteggiamento, non cambiare mente. Cambiare atteggiamento. La meditazione ci aiuta a cambiare atteggiamento riguardo i pensieri, le emozioni. La questione non è della mente, è un falso problema dare la colpa alla mente per i nostri pensieri. Cambia atteggiamento e ti accorgerai che cambieranno anche i tuoi pensieri e le tue emozioni. Cambia il tuo modo di atteggiarti e cambierà anche il contenuto della mente. Quando saremo più concilianti anche con i pensieri, anche i pensieri diventeranno più conciliati. Dovremo usare misericordia, compassione, diciamo così, usare compassione anche per ciò che ci salta in mente. Cambiare atteggiamento. Se non li percepiremo più come un problema, allora a loro volta non ci creeranno più problemi. Importante questo. Se non li percepiremo più come un problema, a loro volta non ci creeranno più problemi. Sentite ancora Rinpoche o Rinpoche. Scrive così: qualunque pensiero o emozione si presenti, lasciate pure che sorga e si placchi. Guardate che queste cose non valgono soltanto per la meditazione, per la nostra vita. Per la nostra vita. Lasciate che tutto sorga e si placchi. Ogni volta che vi scoprite a pensare, lasciate che quel pensiero emerga e si riassorba. Nessuna coercizione, non vi ci aggrappate, non alimentatelo, non indugiate in esso, non tenetelo stretto, non tentate di conferirgli solidità, non inseguite i pensieri, non sollecitateli, siate come l'oceano che contempla le sue stesse onde o come il cielo che vede giù in basso le nuvole che lo attraversano. Scoprite ben presto che i pensieri sono come il vento, vanno e vengono. Il segreto sta nel non pensare i pensieri. Attenzione però, non illudiamoci che la nostra meditazione avrà successo qualora saremo riusciti a eliminare tutte le scimmie. Fuori metafora, non ci illudiamo di avere successo nella meditazione. La meditazione non deve conoscere successo o insuccesso.
Queste due categorie, successo e insuccesso, non fanno parte della realtà meditativa. Ci vuole molta indifferenza per poter meditare. I meditanti sono dei grandi indifferenti, come il cervino, come il rocciano, sono indifferenti.
La tradizione orientale ci ricorda che per un vero praticante gli ostacoli non provengono dalle esperienze negative, piuttosto da quelle positive.
Interessante questo. E quando le cose vanno bene che dobbiamo cominciare a preoccuparci. Quando meditiamo. Perché se meditando stiamo bene, pare che non ci siano più proprio pensieri, siamo sereni, in pace, cominciamo a preoccuparci, c'è qualcosa che non va. Perché in questi casi comincia il compiacimento e la sicurezza di noi stessi. Se accade così, allora è svanito tutto. Non era questo lo scopo. Capite, la meditazione non è uno sport. La meditazione non è uno sport dove bisogna migliorarsi, dove bisogna diventare più bravi. Non c'è bravura, non c'è successo. Quando le cose cominceranno a diventare più facili e la meditazione comincerà a darvi qualche soddisfazione, cominciate a preoccuparvi. C'è il rischio di attaccarci a quel successo. E allora è svanita il significato della meditazione, che è proprio non attaccarsi a nulla. Capite? Guardate che è un gioco delicato questo. Lo scopo del meditare è non attaccarsi a nulla, mollare la presa, ma se tu cominci ad attaccarti al fatto che qualcosa di bello sta succedendo, ti stai attaccando, quindi. Imparare a essere liberi dall'attaccamento. Quindi, non attaccarsi, ma essere semplicemente aperti. Aperti a tutto quello che vorrà raggiungere. Essere aperti a tutto. Guardare tutto. Consapevoli di tutto, ma non attaccarci a nulla. Se arriverà qualcosa di bello, accettiamo, qualcosa di brutto, accettiamo. Non attaccate, perché nascerà soltanto la sofferenza, il dolore. Guardate che questo per la meditazione, ma proviamo a portare tutto questo sul campo della vita. Non attaccarsi a nulla. Essere aperti. Dedicheremo domani mattina la mattinata a questo, ma lo anticipo, rimanere aperti. Viene qualcosa di bello, accetta. Qualcosa di brutto, accetta. Una malattia, accetta. Un momento positivo, accetta. Perché la realtà è una. La realtà è una. Noi lottiamo soltanto perché ci sia il bianco, il bello, il buono, la salute. Quanta sofferenza! Perché lottiamo per avere solo quella parte. E se arriva un po' di nube, una malattia, un'oscurità, quanta sofferenza! Accetta tutto. La vita è una. L'anno è fatto di quattro stagioni, se fosse solo l'estate, sarebbe un disastro. Ci vuole la morte dell'inverno, e se no non potrà esserci la primavera. Ci vuole. Ci vogliono le morti, le sofferenze, le malattie.
chiudo con quell'aneddoto sempre orientale che per me ha un grande significato. Molti lo conoscono, l'aneddoto di quel contadino, no? Sapiente, povero, vive in un paese sperduto, vicino, che l'unica ricchezza che ha è un cavallo e un figlio. E un giorno il cavallo gli scappa. Allora tutto il villaggio dice al contadino: oh, come ci dispiace, che disgrazia che ti successe. E il contadino, aperto, saggio, dice: e perché una disgrazia? Chi lo dice? Può darsi che sia un bene. Dopo un po', dopo una settimana, quel cavallo torna e dietro una mangia di cavallo. E tutti: oh, ma che successo, quanto bene, quanta ricchezza, godi di questa cosa. Lui dice: chi lo dice quella benedizione? Infatti il figlio cerca di ammaestrare, a domesticare questi cavalli, cavalcandone uno cade, si rompe la gamba. E tutti: oh, che disgrazia che ti è successo, l'unica ricchezza che aveva questo figliolo, così meno matto adesso. E lui dice: chi lo dice che è una disgrazia? E dopo un po' arriva la guerra, vengono arruolati tutti i giovani del villaggio, tranne quel figlio perché è un disgraziato. Oh, che fortuna che ha avuto tutto il villaggio. E lui dice: chi lo dice che è una fortuna? Avanti così. Capite? La questione è abbracciare tutto. Abbracciare tutto, quel segno, no, che è sul desktop del computer, dello yin e dello yang, no? Questo cerchio è un simbolo perfetto del cerchio, la conferenza, la circonferenza, e però è fatto di bianco e di nero che si abbraccia perfettamente. All'interno del bianco c'è un puntino nero e all'interno del nero c'è un puntino bianco. E allora vi invito proprio a coltivare questo pensiero, ecco, questo. Lo so che per noi si fa molta fatica a entrare in questa mentalità, perché siamo occidentali, perché siamo. Siamo stati educati con la morale cattolica, come ne parliamo. E invece la realtà ci supera, è molto alta. Quindi riuscire a fare questi passaggi, a tornare un po' a quello che diceva Jung, appunto, di non opporre resistenza a nulla. Perché ciò a cui oppone resistenza persiste. Allora noi ci prendiamo mezz'ora di pausa, poi alle 11 ci troviamo nella stanza di meditazione per una pratica di respiro. Ci dedicheremo a un attimo, seguiamo una pratica che ce la indica Thich Nhat Hanh, leggiamo ciò che ci dice, facciamo pratiche sulla respirazione all'inizio, così anche di questo cammino. Poi a mezzogiorno facciamo la meditazione seduta.